Niente, quest'oggi volevamo un po' continuare il discorso che purtroppo abbiamo dovuto interrompere lo scorso mercoledì. Per chi se lo fosse perso, abbiamo intervistato il guardiaparco della Valsusa, Luca Giunti, rispetto alla questione, a tante questioni, ma anche alla questione della riappropriazione degli spazi da parte del selvatico, quindi da parte di tutte quelle specie animali che di solito vivono, diciamo, ai margini delle nostre città o dei nostri paesi. E si trovano comunque a doversi confrontare con i nostri disturbi, con i disturbi che creiamo loro, quindi che siano sonori, visivi o di altro tipo. In questo momento in cui la gente chiusa in casa rappresenta la fine di, o comunque una fine temporanea di questi disturbi, ecco che gli animali selvatici ricominciano a spuntare da una parte all'altra, sia nelle città, quindi nei parchi, ovviamente scelgono le zone verdi e non sicuramente le autostrade, per riprendersi alcune zone, tra virgolette, e appunto la loro comparsa ha fatto un po' il giro di tutto il mondo, dei quotidiani di tutto il mondo, per così la velocità con cui questi spazi sono stati ripresi e anche con delle specie molto particolari che si sono riviste in strada o nelle acque. E avevamo accennato a fine puntata che avremmo parlato quest'oggi invece dell'altra faccia della medaglia, diciamo, rapporto umano-animale che instauriamo da secoli e da millenni, purtroppo, con l'ambiente che ci circonda. Dico purtroppo perché questo approccio è molto spesso prepotente e antropocentrico, appunto perché in questa puntata andremo a parlare invece di tutti quegli animali che, al contrario di quelli che selvatici, che probabilmente in questo momento se la godono molto di più di prima, andiamo a parlare degli animali invece chiusi in gabbia, gli animali che sono costretti a vivere negli zoo o comunque in tutte quelle prigioni in cui devono vivere in cattività a scopo di intrattenimento per un pubblico che attualmente evidentemente non c'è.
Allora approfitto di questa brevissima pausa per salutare 3Z che ci saluta e avrò modo anche di accontentare la tua richiesta musicale.
Un abbraccio. In questo caso ci concentriamo sugli zoo, bioparchi o come volete chiamarli, sinceramente cambia il nome ma non cambia la realtà dei fatti e la schiavitù dei fatti, ma in realtà si potrebbe parlare anche di tutte le altre strutture di sfruttamento animale, come anche ad esempio i circhi, gli acquari e via dicendo. Comunque prendiamo questo discorso concentrandoci sugli zoo, ma tenete conto che può valere anche per tutte queste altre cose. Appunto, queste strutture in questo momento vedono la completa assenza della clientela pagante che di solito si affolla davanti alle gabbie degli zoo, appunto per guardare e così mantenere sotto uno sguardo costrittivo e costante tutti quegli animali che vengono da diverse parti del mondo per essere ingabbiati ed esposti come uno pubblico show. appunto alle persone di tutto il mondo. Di zoo purtroppo ce ne sono tantissimi anche in Italia, e nonostante la così l'apparente aumento della sensibilità verso le loro condizioni, questi zoo, nonostante cambino faccia, appunto cerchino di allargare di qualche metro le gabbie o di farsi una così di appropriarsi di una retorica animalista, la realtà dei fatti rimane la stessa. In questo momento di grave crisi economica anche per queste attività, è chiaro che viene un po' fuori, così viene messo a nudo il vero senso di questi luoghi, no? Sono dei luoghi di mera prigionia ed esposizione dei corpi, questo l'abbiamo detto spesso, ma in questo momento in cui non ci sono clienti paganti e persone che vanno a visitare questi luoghi sono ancora più tristi e ancora più disgustosi. E per gli stessi proprietari vengono finalmente a galla tutti quegli svantaggi economici che comportano, cioè, e sono comportati dall'avere un'attività di questo tipo, perché chiaramente mantenere in piedi una prigione per numerosi ed eventualmente esotici animali come leoni, tigri, elefanti, ippopotami, pinguini, panda, insomma tutto quello che troviamo purtroppo dentro quelle gabbie, appunto mantenere questi animali qui significa potersi permettere delle quantità di cibo gigantesche con dei costi conseguenti molto alti. Parliamo di centinaia e centinaia di chili di carne, di fieno, di mangimi e così via.
E la stessa cosa vale per esempio anche per i circhi, dove per esempio il celebre circo Moira Orfei fermo a Gallarate non potendo più fare spettacoli, in ugual modo anche gli animali che adopera durante i suoi spettacoli sono rimasti, diciamo, sono i primi a cui non viene versato cibo né naturalmente la possibilità di sopravvivere.
Infatti, se questa crisi, questa mancanza di entrate, di introiti per queste attività continuerà molto a lungo, è chiaro che anche queste attività si potranno vedere all'orizzonte la propria chiusura, il proprio fallimento, cosa che chiaramente non ci disturberebbe affatto, anzi ci farebbe anche gioire, se non fosse per il fatto che ovviamente le ripercussioni più gravi, le conseguenze più gravi di questa eventualità si ripercuoteranno sugli animali stessi, che probabilmente potrebbero anche venire lasciati morire di fame o abbandonati così a se stessi oppure abbattuti direttamente. E questo lo dico perché non è sicuramente la prima volta che succede, abbiamo già conosciuto casi in cui gli zoo fallivano per altri motivi e insomma la situazione per gli animali era veramente disastrosa. Ricordo il caso di quello zoo vicino a Pinerolo che appunto col tempo aveva fallito, era andato in fallimento, in cui gli animali sono dovuti essere accuditi tra virgolette da i due vecchi proprietari che tra un po' neanche si reggevano in piedi e non avevano talmente poche risorse economiche da dover spendere tutti i loro risparmi nel ad esempio nutrire le tigri che ancora erano in quella zona, in quel luogo, ed è insomma la storia è finita con la tigre che si mangia direttamente il proprietario tra virgolette. con delle ripercussioni che potevano essere andare sicuramente oltre. La tigre sarebbe tranquillamente potuta essere uccisa, perché come sappiamo quando gli animali aggrediscono l'umano succede molto spesso così. In realtà per fortuna è stata portata in un altro luogo, però sì, la tragedia si è verificata comunque. Questa lezione ci dovrebbe far così pensare a quanto effettivamente siano accettabili questi luoghi di prigionia solo per il gusto e il divertimento umano, e quanto siano invece totalmente insostenibili nel momento in cui delle risorse economiche vengono a mancare. Bisogna dire che già in questo momento di crisi economica, appunto, ovviamente il personale degli zoo è ridotto di una grossissima percentuale, si parla addirittura di uno staff ridotto al 10% del normale, quindi immaginatevi questi luoghi veramente desolanti e desolati in cui sono costretti a vivere gli animali in questo momento.
Che poi sicuramente è appunto l'opposto di quello che sta accadendo ora, come abbiamo detto la scorsa puntata, dove negli altri posti che via via stanno un po' perdendo l'impronta antropologica, che quindi gli animali possono riguadagnare spazio laddove invece ci sono gabbie, galere, seppur le ridisegnano sotto forma di parchi naturali o bioparchi, e invece si riscontra soprattutto adesso che laddove c'è più libertà invece lì si riscontra ancora più miseria.
Oh, I don't quite understand.
The Dormouse is asleep again. Have you guessed the riddle yet?
No, I give it up. What's the answer?
I haven't the slightest idea.
Nor I.
Love set you going. Love set you going. And you're bored crying. Love set you going. Love set you going. Like a fat gold watch. Our voices echo. Our voices echo, new statue, in a drafty museum, your nakedness shadows our safety, we stand round, blankly as walls, our voices echo, new statue.
Allora cominciamo a fare un po' di nomi, di esempi di zoo che in questo momento sono abbastanza in crisi. Apro una parentesi, questa riflessione su questo argomento non vuole sicuramente portare gli ascoltatori a così impietosirsi di fronte alla condizione degli zoo e quindi a magari fare delle donazioni, per carità, è esattamente l'opposto di quello che vorremmo. E per cui cioè, prendete questa riflessione come invece una riflessione sulla condizione più generale a monte del fatto che sfruttiamo, ingabbiamo e rendiamo una vita di merda a questi animali per dei motivi veramente futili, e quindi questi posti dovrebbero sparire, non sicuramente essere finanziati in questo momento di crisi economica.
Ecco, e con questo chiudiamo parentesi di giraffa.
E qui il cabaret prende forma. Io non l'avevo neanche capita sta battuta. Se l'avete capita scrivetelo 346-66-73-263. Ecco, di Zoom abbiamo parlato molto spesso e molto svolentieri. No, sono più che altro perché è proprio l'emblema della risignificazione dei termini da parte di queste attività crudeli di sfruttamento animale, perché appunto nonostante la parola Zoom contenga al suo interno la parola zoo, comunque non vogliono farsi chiamare così, si fanno chiamare bioparco da un po' di tempo, con tutta una strategia di marketing dietro, facendosi voler bene, tra virgolette, dicendo che il loro scopo primo è quello di salvaguardare le specie in estinzione, bla bla bla, non ho neanche più voglia di ripeterlo. Tutte balle che abbiamo già ampiamente impiegato tempo a decostruire, e niente, anche in questo momento evidentemente Zoom è alle pezze, perché non ci sono le entrate dei biglietti dei turisti, e quindi quello che si stanno inventando è una campagna pressante, mediatica, soprattutto su quei giornalacci della stampa locale. In cui devono far vedere come comunque loro si prendono cura degli animali nonostante siano in grande crisi, quanto adesso in primavera sia il momento più bello per il loro luogo da visitare, perché la Pasqua è sempre stato un momento in cui c'erano tanti visitatori, tanti bambini, in cui nascono appunto dei cuccioli particolari di alcune specie particolari, quindi tutta una grande festa all'interno di un contesto di schiavitù. Appunto con la collaborazione dei giornali locali cercano di appunto indurre a pagare, a fare qualche donazione in loro favore, eccetera eccetera. Però la retorica più schifosa di questi ultimi tempi per fare pietà alle persone e indurre ad aprire il portafoglio è quella dell'emotività che in questo momento manifestano gli animali, secondo loro, un'emotività ovviamente di tipo totalmente antropocentrico e strumentale al fine commerciale. Parliamo infatti di una descrizione, una narrazione dello stato emotivo dei prigionieri di fronte a questi vialetti che sono di solito gremiti di gente, invece in questo momento sono vuoti. I volontari dicono che questi animali sono più tristi di prima perché non ci sono gli spettatori e hanno necessità di coccole. Notare, non hanno voglia di libertà, di farsi i cazzi loro, di autodeterminazione, di natura, di habitat, no, hanno voglia di coccole.
Gli aveva scritto Baricco sto storytelling. E ci arriva il contributo di un ascoltatore che riprende appunto sempre un articolo di giornale e ci dice che ad Hong Kong lo zoo, come tante altre attività, è chiuso a causa quarantena, e i due panda che sono al loro interno, dopo 10 anni di futili tentativi da parte degli amministratori dello zoo, vabbè, una volta lasciati in pace, come in questo periodo, si sono accoppiati. Sarà un caso?
Sì, Sì, purtroppo l'evidenza di quanto l'invasione umana dia fastidio in questi casi alle specie animali, soprattutto quelle più abituate a potersi nascondere all'interno di habitat molto ricchi di vegetazione, ad esempio, potersi nascondere allo sguardo e alla molestia degli esseri umani o di chiunque altro, questa evidenza evidentemente viene costantemente negata da chi li zoo, li possiede, di chi ci lavora, di chi veramente ci crede e gode della spettacolarizzazione di queste vite. E questa negazione dell'evidenza è, come abbiamo visto in qualche puntata precedente, è confermata scientificamente da alcune ricerche appunto scientifiche, in cui viene detto che sostanzialmente gli animali stanno molto meglio emotivamente quando sono a contatto con l'uomo, e soprattutto animali come i delfini nel caso in cui abbiamo analizzato precedentemente. E quindi, insomma, ancora una volta tutto gira attorno al metro di misura umano. La natura senza di noi non può stare, anzi senza di noi è molto triste.
E a tal proposito, un altro ascoltatore ci scrive: solo coccole? Non è che questi animali rinchiusi sul solco di ste narrazioni avranno anche bisogno di finanziamenti comunali oltre che di coccole? Beh, io direi che gli animali non compilano il foglio ISE a inizio anno, non credo che abbiano bisogno di finanziamenti quanto più di libertà, che questi posti assolutamente inutili vengono assolutamente chiusi e banditi.
Però sì, certamente quello di cui si diceva prima, queste narrazioni, queste retoriche girano attorno allo scopo di impietosire il lettore e fargli appunto aprire il portafoglio e fargli fare qualche donazione in questo momento di crisi.
E poi, come dicevi bene tu, quelle che gli amici di Baricco chiamano coccole in realtà spesso e volentieri sono umiliazioni, offese o...
Esatto, comunque molestie in generale, molestie, esatto. Violenze, anche perché cioè, il linguaggio fisico che abbiamo noi umani è completamente diverso, può essere completamente diverso da quello delle altre specie animali, e quindi quello che noi interpretiamo come un volere le coccole, un accettare le coccole, in realtà può essere anche un manifestarsi di disagio, fastidio e sensazioni negative, che invece l'essere umano semplicemente ci passa sopra, pensa che tutti gli animali siano dei peluche da coccolare in maniera antropocentrica.
Certo, e oltretutto, se penso a uno zoo, immagino un posto chiassoso, un parco giochi dove appunto portare i bambini, quando invece abbiamo visto nella scorsa puntata che appunto questo avanzamento della natura e degli animali in questo periodo di stop delle attività umane è anche dovuto soprattutto al silenzio, cioè quindi parlare di coccole in un posto che invece deve essere un tormento per gli animali, cioè non solo per la gabbia ma anche per i rumori, per le urla, per le grida, per i gesti di lanciare del cibo che possono sembrare anche visto dall'altra parte come una forma di aggressione.
Sì, puoi gesti lanciare... bruschi, no?
Esatto,
sì.
Puoi lanciare del cibo come puoi lanciare una pietra, che ne sai?
E qualcuno ci scrive: solo quando la umana specie sarà ridotta a 100 persone sul pianeta la vita sarà salva. Non lo so, nel senso, in termini di numeri spero che non ci sia un'ecatombe così radicale, però sicuramente la sovrappopolazione, il numero così esagerato di persone che siamo e che continua costantemente a crescere, sta portando sempre più disagi, coronavirus compreso, giusto per ritornare sull'argomento, però non lo so, ecco, 100 persone mi sembra anche un po' poco, nel senso,
che palle.
Nella storia dell'umanità siamo stati anche molto di più e stavamo bene comunque.
Cioè, che poi se vogliamo dire anche due cose su questo, poi alla fine è un pacco, perché comunque la peste nel 1300 ha falcidato 25 milioni di persone e mo non è che poi sono scomparsi, cioè quelli anche in 100 poi fare dei figli insomma è facile.
Tu dici che tanto tornerebbero i numeri di prima in poco tempo.
Dio coniglio.
Sette 54, siete sempre collegati su Radio Blackout, sulle libere frequenze che vi tengono compagnia in questo periodaccio di quarantena, e questo è sempre Liberation Front.
Apprezzano il Dio Coniglio, anche perché l'altro fattore di riproduzione insomma permette di avere tanti santi sempre contro cui inveire ora che la Pasqua si avvicina. È importante rinnovare il set di bestemmie.
Dio Agnello in tema.
L'unico agnello che dovete far fuori per questa Pasqua si chiama Elkan.
Sapete pure dove trovarlo, voglio dire, sono tutti a casa adesso, eh? Non è così difficile. Comunque.
Con grande dispiacere dei ladri che ogni 3x2 gli svaligiavano la villa.
Esatto.
Ma chi di viaggi ferisce, la casa gli si pulisce. Vabbè, comunque un saluto naturalmente a Gabri e a tutti gli chef vegani.
Grazie mille per i messaggi.
E niente, abbiamo lanciato la pietra come ogni benedetta cazzata che diciamo.
creiamo i mostri tra i nostri ascoltatori,
sì,
comincia la sfida alle bestemmie.
Alle bestemmie, ci abbiamo Dio Virus. Allora scrivici la bestemmia che vuoi trovare dentro l'uovo di Pasqua.
Non esageriamo troppo, che poi qua ci denunciano che i microfoni non si può bestemmiare.
Vabbè, però non si possono più neanche fare le messe, quindi siamo a pari.
Su queste note concludiamo un po' questo discorso sugli zoo. Abbiamo visto come in questo momento di assenza del pubblico questi luoghi si appaiano ancora una volta, si manifestino ancora una volta nella loro vera essenza, ovvero dei posti alienanti e alienati, dei posti in cui gli animali vengono costretti a vivere nonostante tutto quello che succeda fuori. E insomma, l'unica cosa positiva di questa situazione, appunto, può essere quella che per un po', perlomeno, non saranno costretti a essere costantemente esposti e spettacolarizzati davanti ad un pubblico esaltato. Comunque, appunto, l'invito è quello di non credere a queste retoriche pietiste di Zoom, ma anche di tutti gli altri. Non credete veramente che gli animali stiano bene solo quando ricevono le coccole dall'uomo, per favore. Tra l'altro, il fatto che le scuole non riapriranno nemmeno a breve è un'altra causa che potrebbe creare disagio economico a questi bioparchi, perché effettivamente le scolaresche sono un grandissimo introito, quindi speriamo che così a catena questi posti finalmente chiudano una volta per tutte, se non tutti, almeno qualcuno.
Certo che è incredibile, quei posti nati fallimentari, certo, ci mettono sempre la pezza delle scolaresche, dove le famiglie sono obbligate a spendere i propri soldi per mandarci figli. Un esempio su tutti direi l'Expo di Milano. Ma a proposito, quanti soldi, se invece dei soldi dell'Expo ci avessero fatto sistemato un po' meglio gli ospedali, secondo te, in Lombardia?
Come, ma che divertimento c'era, se no non ragione. Potevi andare a Expo 2015, un'esperienza. No, comunque il discorso delle scolaresche è interessante, perché effettivamente non solo da genitore è molto difficile opporsi a queste gite di istruzione obbligate, quindi quando i bambini vengono portati a Zoom è molto difficile poter opporsi, cioè non solo astenendosi si scuotono un po' le acque, ci si fa l'attenzione addosso, no, da parte sia degli altri genitori che degli insegnanti, ma poi anche cercare di ostacolare proprio con le parole, con ragionamenti questa scelta è molto difficile, cioè la scusa della conoscenza delle specie animali in via d'estinzione, della biodiversità, così vince su qualsiasi critica e opposizione.
Sì, poi ci sono due ostacoli direi insormontabili e a una pretesa di confronto, neanche da dire obbligare le persone a fare come dici tu, una pretesa di confronto. E il primo ostacolo direi che sono le chat dei genitori degli alunni.
Madonna.
Ostacolo veramente enorme. E il secondo è proprio perché il bambino si sente escluso, certo. Si sente esclusa, si sente in difetto per il solo fatto che i genitori lo obbligano a prendere scelte etiche.
Sì, o comunque il pensare di rinunciare ad un'esperienza collettiva esaltante, così, che fa prendere bene, di cui si parla magari per mesi, di cui si fanno i temi in classe o che altro ne so, è assolutamente marginante.
Insomma, se devono trovare delle scuse per far pomiciare i ragazzini in fondo all'autobus, che se ne trovassero di migliore.
O gli insegnanti in fondo all'autobus.
Ma intanto non ti preoccupare, perché adesso con la scuola che verrà fatto direttamente da casa, con un bel caschetto virtuale, li porteranno direttamente dove? Lo sai?
In Africa.
Brava, nelle foreste del Gabon, dove ci trasferiamo pure noi. Oggi scatenati con la letteratura, i nostri ascoltatori. Si sa che letteratura e bestemmie fanno sempre pandan.
Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa in quale porto vuole approdare. Seneca, lettere a Lucilio. Uno non siamo mica Radio 3, eh.
Vabbè, però molto bello.
No, sto scherzando, grazie mille per questo messaggio che dà un po' di tono a questa trasmissione che cazzeggia molto.
Vabbè, diciamo che anche noi siamo in gita, così.
Ci chiedono qual è il nostro animale simbolo.
Ah, domande intime.
Ma...
ci pensiamo, per ora mi viene in mente il luppolo.
Famoso animale, il luppolo.
E degli animali con le divise sono anche sul lungo d'ora all'altezza della SMAT, quindi se passate da quelle parti fate cisti.
Ho speso troppo tempo e il tempo si è accorciato. Non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto.
Vabbè, dicevamo che appunto ci trasferiamo in Africa, in quel del Gabon, minuscolo paesino del Centrafrica.
Dall'ultima volta che sei venuto la tengo chiusa a chiave. La notte riconoscevi i tuoi passi. Dicevi che il liquido ti aveva cambiato. I tuoi pensieri erano puliti adesso, ma sbiaditi, come vecchie lenzuola stese al sole ad asciugare.
Vabbè, intanto diciamo il Gabon è coperto quasi dall'80% di foreste, quindi ha una varietà vegetale e animale ricchissima.
In questi giorni inquieti torno sempre a te.
Che naturalmente deve preservare in quanto sia unica ricchezza, ma anche fonte di guadagno, per esempio trasformandolo in un luogo turistico.
Yama e San Paolo.
Abbiamo visto come appunto spesso queste dinamiche di salvaguardia della vegetazione, delle specie, diventino poi controproduttive, infatti si mette quasi diventano quasi inaccessibili, quindi si porta ad espropriare le varie tribù o persone che vivono all'interno, che hanno sempre vissuto in armonia, diciamo, con la natura, vengono espulse appunto perché devono essere difese. Quando invece il grosso dei problemi nascono da chi cerca di speculare appunto su quelle ricchezze, come per esempio i bracconieri, come per esempio Italialegna. Dunque, il Gabon di queste 80, di questo enorme territorio forestale ospita naturalmente tantissimi gorilla, e i gorilla sono una specie molto simile a quella umana e appunto ad altissimo rischio di malattie infettive. Errata corrige, si dice
Gabon e si dice anche corrige. Se per...
Vabbè, si sa che io infatti a scuola ero lì solo per pomiciare.
D'altronde ti chiami Kayvan, quindi...
I Vabbè, insomma, di questi primati, per proteggerli dall'infezione del virus, hanno chiuso i parchi naturali. E questo appunto è una scelta coraggiosa, direi, da parte del governo, visto che appunto il Gabon è tutta foresta, quindi il turismo è sicuramente una parte essenziale. Poi vabbè, gran parte dei voli sono annullati, quindi... E comunque queste misure avvengono anche perché il Gabon già ha vissuto un'epidemia, che si tratta dell'Ebola, di 25 anni fa, che ha sterminato il 90% della popolazione dei gorilla. Il 90% è quasi la totalità. Ora, per farti un esempio, se noi sulla Terra siamo 7 miliardi, sai quanti sono il 90% degli esseri umani?
No, il conto ce lo fa qualche ascoltatore.
No, il conto l'ho fatto già io, e non ero bravo in italiano, ma in matematica proprio ta ta ta.
Immagino.
6 miliardi e 300 milioni. Altro che l'ascoltatore che diceva rimaniamo in 100.
Sì, comunque animali che erano già stati così dimezzati, se non di più, dalle attività di caccia di frodo, quindi insomma un'ulteriore mazzata alla loro sopravvivenza.
Dunque, fare di questi parchi naturali la ricchezza del proprio piacere, del proprio paese, naturalmente è una scelta di un governo che magari punta più sul turismo che appunto sulla distruzione e devastazione del proprio territorio, anche se naturalmente una non esclude l'altra. Però questo ci dimostra come appunto degli animali utilizzati a scopi antropici, quindi come il turismo, quindi animali diciamo da esibizione, che naturalmente non sono nati per quello in natura, non certo per esibirsi per il nostro piacere, però se sono chiusi in uno zoo rischiano la morte, di perire, perché appunto l'uomo
sì,
non ha i mezzi per sostentarli. Quindi hai voglia parlare di bioparchi, di habitat simile a quello naturale? Col cazzo, l'habitat naturale è quello che dove l'animale può praticamente autodeterminarsi e sopravvivere senza naturalmente la necessità dell'uomo, come invece riescono a fare tranquillamente e anzi molto più spensieratamente i gorilla del Gabon. E direi che questa cosa ci offre un'ulteriore riflessione per guardare noi stessi, ovvero la specie umana, dove anche noi effettivamente, se avessimo un habitat che ci permettesse la nostra piena e compiuta autodeterminazione, quindi anche l'autoproduzione e il libero scambio eccetera eccetera, sicuramente adesso non saremmo a elemosinare un reddito di quarantenne da uno stato, a lasciarci le briciole di tutto quello che ci hanno rubato, soprattutto un pianeta reso completamente invivibile. Dove l'approvvigionamento adesso sempre più si infila nei cunicoli della grande distribuzione, altro che i contadini o le spese a chilometro zero. Si vede in questi momenti chi ha intenzione di favorire il governo, anche perché per esempio questi aiuti, 300 euro così sversati, che nel territorio di Torino per esempio la richiesta è durata ben 5 giorni. Certo, non riguardano i mercati contadini o certo le produzioni a filiera corta.
E hai fatto proprio bene a citare l'eventualità che con una scuola resa completamente virtuale, un'educazione via webcam, eccetera, le scolaresche magari non saranno più in grado di fare visite ai bioparchi e ai loro non omonimi, ma nella sostanza la stessa cosa, zoo. Ecco che interviene e sta già intervenendo. Nello stesso modo in cui la tecnologia può invadere gli spazi del selvatico, ecco che sempre con la scusa della protezione delle specie si investe molto in cercare nuove tecnologie per come si può dire rimpolpare gli strumenti, la cassetta degli strumenti della cosiddetta astroecologia.
Hai detto disastro?
Astro disecologia. Sostanzialmente è un progetto, un campo di ricerca finanziato tra l'altro dagli stessi zoo, quindi con l'aiuto dei stessi zoo, in cui gli animali selvatici sono costretti, diciamo, a farsi vedere costantemente dall'uomo, perché questo campo di ricerca si basa su algoritmi di apprendimento automatico e strumenti di identificazione che gli astrofisici una volta hanno sviluppato per conoscere, individuare stelle e galassie, e adesso mettono a disposizione di altri ricercatori, biologi eccetera, per identificare umani e bovini nelle immagini a infrarosse registrati dai droni in volo su le diverse zone protette. In questo modo, come anche dicevamo prima, tutti quegli animali che per istinto, conservazione o volontà semplicemente sono abituati a nascondersi nella vegetazione, non farsi vedere per tutta una serie di motivi, adesso vengono invece così posti sotto il grande fratello umano attraverso tecnologie sempre più avanzate che riescono a riconoscere la loro temperatura corporea, a individuarli, e attraverso un processo di machine learning anche a insegnare all'algoritmo a individuare di che animale si tratta e quindi comunicarlo poi all'eventuale torre di controllo che insomma prenderà i provvedimenti necessari, tra virgolette. Ovviamente questo si va a effettuare anche sugli esseri umani, per cui se un essere umano viene riconosciuto da questi meccanismi all'interno di una zona protetta e si insegna anche all'algoritmo a riconoscere che l'essere umano eventualmente è armato, ecco che per sconfiggere il bracconaggio l'intervento può essere puntuale. Tra l'altro veramente si nascondono le evidenze della così biologia anche più semplice e intuitiva, nel senso che i droni con quel loro cazzo di rumore danno fastidio pure a noi, figuriamoci se non danno fastidio a degli animali selvatici, soprattutto mammiferi in via di estinzione, dotati di un udito molto più sensibile del nostro ed una sensibilità in generale molto più delicata, e comunque li si fa volare sopra le loro teste così senza pensarci due volte.
Ma poi chissà se sti mammiferi gli faranno l'ammenda o la contravvezione.
Dipende se c'hanno l'autocertificazione.
Ah, cazzo.
Già è stata già è stato sperimentato questo tipo di astroecologia nel Borneo per controllare gli spostamenti degli oranghi, e nello specifico questa attività è stata portata avanti dall'Università di Liverpool e, indovinate chi, dal WWF, vabbè, e anche dalla francese Houtan. E durante questi esperimenti è stato affermato che i droni possono coprire rapidamente vaste aree. Mediante l'utilizzo di una termocamera possono rilevare gli animali grazie alla loro emissione di calore in qualunque orario, diurno o notturno. Quindi ancora una volta per la scienza il contatto con la scoperta dell'ambiente naturale si riduce ad un mero monitoraggio virtuale a distanza attraverso schermi, attraverso computer e attraverso droni. E questo progetto è solo un esempio di un progetto più grande, diciamo, una serie di modalità innovative di osservare gli animali, indicato con il nome abbastanza esaustivo di Internet of Wild Things, ovvero appunto un apparato molto avanzato tecnologicamente di sensori, dispositivi dotati di intelligenza artificiale e così via, che vengono disposti all'interno delle foreste da osservare, e questa rete di sorveglianza totale, che appunto si giustifica con la scusa della conservazione, si cerca di mimetizzare in questi ambienti, in quelli che secondo loro sono gli ambienti naturali più a rischio, quindi possono essere sia le savane che insomma l'Antartide, e questo capillare rete di sensori permette di segnalare appunto la presenza di animali o anche esseri umani.
E comunque, guarda caso, sono gli stessi dispositivi usati da Frontex, per esempio, per il controllo delle frontiere. Poi c'è da capire come li mimetizzano i droni, ci metteranno il becco.
Le piume. Un'altra tecnologia analoga è quella invece portata avanti da Connected Conservation, che si trova in alcuni santuari della biodiversità, così li chiamano, in Africa e in India, che si mettono allo scopo di salvare gli elefanti dalla caccia illegale. Questo è ovviamente lo scopo, diciamo, formale. In questo caso, invece di monitorare gli animali, si controllano tutti coloro che passano nelle zone più remote di quest'area protetta, e con tutti significano tutti, cioè un sistema di checkpoint biometrici a circuito chiuso che vengono mimetizzati, camuffati all'interno dei boschi, e questa rete è capace di registrare la velocità di spostamento, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, tutto quello che riguarda insomma i dettagli personali di un individuo, e questi dettagli vengono comunicati al quartier generale del parco con un collegamento a radiofrequenza, con un raggio di trasmissione che può superare i 20 chilometri.
Non male come tecnologie per dei paesi, soprattutto quelli africani, che recentemente è uscito il fatto che hanno 3 respiratori in tutto il Centrafrica, no, non in un paese, in tutta la fascia centrafricana. Ma naturalmente questi servizi qui, questi gingellini, sono profumatamente finanziati da chi ha interessi, insomma, in quelle zone.
con queste tecnologie qui, alla fine le zone protette, i parchi e così via, diventano sostanzialmente delle zone militari. Cioè le tecnologie riprodotte lì per monitorare il passaggio di chi arriva, di chi entra e chi esce da questi confini naturali, tra virgolette, sono droni, telecamere a infrarossi, sensori biometrici. Stiamo parlando esattamente della tecnologia usata davvero nelle zone militari, nelle zone di guerra.